Buongiorno ragazzi, proseguiamo con storia sempre con le guerre di religioni e avendo scavalcato il momento della Spagna di Carlo V, vedremo come si svolgerà adesso la situazione con Filippo II. E dopo le diverse paci firmate e dopo la sistemazione, tra virgolette, del territorio italiano. Nel 1556 salì dunque al trono spagnolo Filippo II, che regnerà fino alla sua morte, avvenuta nel 1598. La Spagna era al culmine della sua potenza, avendo tra i suoi domini le colonie americane, i Paesi Bassi, la Franca Contea, i possessi in Italia e nel 1580 anche il Portogallo. Il nuovo soprano concepiva il potere in senso nazionalista, fondato su uno Stato accentratore ed una rete di burocrazia assolutamente efficaci. La resistenza imperiale fu stabilita a Madrid, dove fu eretto un grande complesso residenziale chiamato Escorial, nel quale il sovrano trascorse la sua esistenza e dal quale sovrintendeva all'organizzazione del suo regno e controllava anche la Chiesa, usando la prerogativa di scegliere personalmente i vescovi. Quindi vediamo come cambia la situazione, poiché prima c'era la popolazione spaccata per la questione della posizione dell'imperatore, perché non si trovava nell'ambiente in cui viveva. Nell'esercizio della sovranità si fece affiancare dai consigli come il consiglio di guerra e il consiglio di Stato che si occupava di politica estera. I consigli di Castiglia, delle Indie e d'Italia. Importantissima era la funzione del consiglio dell'Inquisizione, che diventò un vero e proprio strumento di repressione religiosa e politica. Quindi che cosa sarà questo consiglio di Inquisizione? Era quel consiglio che dava le istruzioni ai tribunali, esaminava i rapporti dei processi, ordinava le ispezioni, rivedeva le cause e agiva come tribunale per i membri dell'Inquisizione stessa, che erano accusati di reati. Il presidente era inquisitore generale e gli altri membri erano gli inquisitori provinciali che venivano nominati dal re e erano i prelati e gli avvocati. I tribunali giudicavano gli accusati e erano formati da tre inquisitori, per la maggior parte membri del clero secolare con esperienza giuridica, mentre i familiari erano senza salario fisso e incoraggiavano le delazioni, raccoglievano le testimonianze e catturavano gli accusati. Quindi praticamente era una sorta di tribunale che cercava di dare la giusta pena ai reati commessi. Nelle province il re si avvaleva di funzionari che compravano le cariche pubbliche ed erano utilizzati per la riscossione delle tasse, attività attraverso la quale riuscivano a recuperare anche le somme da loro investite per l'acquisto della stessa carica. Importante era il ruolo delle Cortes, che erano le assemblee di rappresentanti eletti da tre ordini sociali, la nobiltà, il clero e i rappresentanti cittadini, che potevano presentare richieste al sovrano, dare o no il loro assenso in merito alla tassazione. Adesso vediamo che cosa è il secolo d'oro, ovvero già dal nome capiamo che sarà un periodo di grande importanza e splendore per quel che riguarda la Spagna in questo caso. Il periodo della metà del XVI secolo fino alla metà del XVII secolo è chiamato il siglo d'oro, il secolo d'oro, per le grandi quantità di argento e oro proveniente dalle colonie che permisero al regno di Filippo II un periodo di crescita economica. In questo contesto rifiorirono le arti grazie a personaggi come i pittori Bosch e il greco Paul Rubens e il drammaturgo Lope de Vega e il famosissimo Miguel de Cervantes, che scrisse l'opera Don Chisciotte. Il rovescio della medaglia di questa situazione fu una generalizzata arretratezza dal punto di vista sociale ed economico. Quindi, come da una parte c'è il picco per quel che riguarda la produzione di oro e d'argento, vediamo che però l'agricoltura vive di arretratezza. Le attività agricole, infatti, erano legate al latifondo e la mancanza di innovazioni incise sulla produttività, limitata anche dall'aumento delle importazioni. L'aristocrazia si dedicava esclusivamente alla carriera politica, militare ed ecclesiastica, mentre le imprese manifatturiere, non riuscendo a reggere la concorrenza, invece di essere supportate con gli ingenti capitali che arrivavano dalle colonie, furono costrette a chiudere, mentre aumentavano le importazioni di prodotti dagli altri paesi europei. Quindi loro producevano poco, ma importavano tutto ciò che gli serviva dagli altri stati. Il sovrano, per tre volte, fu costretto a dichiarare la bancarotta e a chiedere prestiti ai banchieri europei con interessi elevatissimi. L'intolleranza fu rivolta soprattutto contro gli ebrei convertiti, i conversos e i musulmani o moriscos. Già nel 1492 entrambe queste categorie sociali erano state costrette a scegliere se convertirsi o lasciare il paese. La repressione da parte dell'Inquisizione nel 1567, con leggi che limitavano i loro diritti, condusse successivamente alla loro espulsione. E proprio in questo caso, quindi, con l'espulsione degli ebrei, grande importanza ebbe il Tribunale dell'Inquisizione, poiché aveva campo libero, dato che la sua autorità si estendeva per definizione solamente ai cristiani. E quindi loro avevano il compito di controllare se gli ebrei se ne fossero veramente andati oppure se continuavano a praticare ciò che non potevano. Se così sarebbe stato, dovevano essere condannati come peccatori e ricaduti. L'obiettivo perseguito da Filippo II di conseguire un'egemonia continentale, quindi di ampliare il suo territorio, si scontrò contro alcuni ostacoli. Il primo fu la pirateria saracena, che depredava regolarmente le navi in transito nel Mediterraneo, soprattutto lungo le coste dell'Africa settentrionale. Quindi diciamo che la sua mania di espansione verso il Mediterraneo fu ostacolata dalle navi saracene. Nonostante l'impegno del sovrano spagnolo, tale attività illegale non fu estirpata. Il secondo obiettivo fu arginare il pericolo dell'egemonia dei turchi ottomani, che già in possesso dell'area del Mediterraneo orientale avevano l'intenzione di espandersi verso occidente. L'occupazione di Cipro, possesso di Venezia, fu il campanello d'allarme che sollecitò la costituzione di una Lega Santa, di cui fecero parte Spagna, Venezia, Genova e Malta, insieme ad altri stati. La flotta guidata da Giovanni d'Austria, fratello del sovrano spagnolo, inflisse ai turchi una durissima sconfitta a Lepanto il 7 ottobre del 1571. Quindi vediamo che Filippo II si trovò ostacolato, uno sia da parte per quel che riguarda l'espansione territoriale, poiché doveva fare i conti con gli ottomani, e due anche per il pericolo dei turchi che stavano cercando anche loro di espandere il loro territorio e quindi si ritrovava tra i piedi poiché volevano spartirsi le stesse terre. Adesso vediamo cosa successe in Inghilterra, anche qui la situazione era abbastanza caotica. Lo Stato inglese era stato centralizzato e potenziato da Enrico VIII, che aveva operato lo scisma anglicano. A Enrico VIII successe il figlio Edoardo VI, che regnò solo dal 1547 al 1533. Dopo di lui salì al trono Maria I Tudor, figlia di Caterina d'Aragona e di Enrico VIII. Soprannominata la Cattolica, sposò Filippo II, figlio di Carlo V, che era Filippo II, quello che abbiamo appena visto, ovvero il re di Spagna. E cercò di restare nel suo paese, di restaurare, scusate, nel suo paese il cattolicesimo, vietando il Book of Common Prayer e facendo arrestare molti oppositori che mandò al rogo. Quindi vediamo come ritorna la situazione precedente, ovvero Maria voleva a tutti i costi diffondere la religione cattolica. È passata alla storia con l'appellativo di Bloody Mary, cioè Maria la Sanguinaria, e è un nome, un perché, logicamente, perché secondo voi gli venne dato questo appellativo? Poiché fu una delle prime regine a punire i dissidenti religiosi, ovvero coloro che non rispettavano la religione cattolica, per questo gli venne affidato questo soprannome. Questa morì nel 1558 senza eredi e il trono passò alla figlia che Enrico VIII aveva avuto con Anna Bolena, Elisabetta. Nonostante la nuova regina fosse frutto di un matrimonio non ritenuto valido dalla Chiesa, nonché causa dello scisma, Filippo II non contrastò la nuova elezione e chiese invece la sua mano. Elisabetta rifiutò, restando nubile, e infatti è ricordata con il nome la Regina Vergine. Vediamo cosa fece Elisabetta. La nuova regina operò una politica accentratrice del potere, promosse un processo di modernizzazione che permise una notevole crescita dell'economia. Scelse di professare il protestantesimo e per questo ripropose l'atto di supremazia. Il clima sociale risultò proficuo per la cultura, infatti questo periodo espresse due grandi protagonisti della cultura inglese, Shakespeare e Marlowe. Nell'ambito economico fu perseguita la politica mercantilistica e nel 1566 nacque la Borsa di Londra, che sarebbe nel tempo diventata un punto nevralgico per gli scambi commerciali europei. Nel campo manifatturiero, l'industria tessile fece da traino all'economia perché fin dal 300 i tessuti inglesi erano famosi in tutta l'Europa. Il perno dell'economia inglese fu il commercio internazionale, grazie alla creazione delle compagnie che detenevano il monopolio in un'area particolare. Tra queste spiccava la Compagnia delle Indie Orientali, che avrebbero avuto in seguito grande fama. Nell'epoca di Elisabetta era diffusa la pirateria e i corsari come Francis Drake e John Hankins, che avevano una notevole fama. Essi assaltavano i vascelli spagnoli e portoghesi che ritornavano, carichi di ricchezze, dalle colonie americane, acquisendone il bottino e arricchendo le casse statali. Drake poi si cimentò con la seconda circumnavigazione del globo, mentre Raleigh, arrivato nel continente americano, fondò la Virginia nel 1584 in onore della regina Vergine. Quindi adesso sapete perché si chiama Virginia quel posto. In Scozia c'era sul trono la dinastia Stuart con la regina Maria, che sposò il re di Francia Francesco II e, dopo essere rimasta vedova, tornò nel suo paese. La regina scozzese tentò di riportare il paese al cattolicesimo, ma, di fronte alle numerose rivolte popolari, fu costretta a chiedere rifugio a Elisabetta, lasciando sul trono una reggenza in attesa che suo figlio, Giacomo VI Stuart, raggiungesse la maggiore età. La regina Elisabetta rinchiuse la cugina in una torre e, di fronte al tentativo di numerosi gruppi di cattolici inglesi di coagularsi intorno alla regina scozzese per rinnovare un'opposizione al protestantesimo, diede l'ordine che fosse giustiziata. La morte di Maria Stuart indusse Filippo II ad armare nel 1588 una flotta potente, la invincibile armata, che, con 130 navi e 30.000 uomini, si diresse verso i porti inglesi. Prima ancora di ingaggiare battaglia, fu assalita dai pirati, messa in difficoltà da una violenta tempesta e quindi costretta a ritirarsi. Il conflitto tra i due sovrani continuò fino alla morte dei due protagonisti, Filippo II nel 1598 ed Elisabetta nel 1603. Se la potenza spagnola era ormai in declino, quella inglese invece era destinata ad affermarsi in Europa. Vediamo cosa succede in Francia. Questo è quello che successe in Spagna e in Inghilterra. Vediamo in Francia. Dopo la sconfitta contro Carlo V e la pace di Chateau-Cambrai, la Francia attraversò un periodo di crisi economica e politica. Il re Enrico II morì nel 1559 in seguito ad un incidente e la moglie, Catrina de' Medici, non amata dai francesi per le sue origini italiane e per il suo gusto per i costumi fiorentini, ne ereditò il regno avendo 3 figli maschi ancora minorenni. Ciò condusse a una crisi dinastica, dal momento che le grandi famiglie aristocratiche tramarono per tentare di recuperare uno spazio di manovra all'interno della corte. Quindi che succede? Che tutti vanno tutti contro Caterina, poiché per le motivazioni che ho appena detto. Inoltre si aprì un contenzioso sull'ascesa al trono da parte di esponenti di rami secondari della famiglia, tra cui emergevano due candidati: Francesco di Guisa, potente principe delle regioni settentrionali, e Antonio di Borbone, signore del territorio di Navarra, nella regione meridionale. La questione religiosa non migliorava la situazione generale con la diffusione del calvinismo in tutti gli stadi della popolazione. I calvinisti francesi assunsero il nome di Ugonotti, che significava confederati. Questa diffusione ebbe conseguenze negative e destabilizzò ulteriormente il quadro politico, perché i due pretendenti alla successione erano di opposte posizioni. Infatti, i Borboni erano di fede ugonotta e i Guisa di orientamento cattolico. Quindi vediamo che seppur volevano far fuori Caterina de' Medici, i due papabili successori non erano comunque coloro che potevano mettere pace all'interno della popolazione, poiché appartenevano a due stirpi diverse. Caterina de' Medici cercò di mediare tra le opposte fazioni. Da cattolica non poteva certo favorire i Borboni, ma si rendeva conto che gli Ugonotti erano troppo potenti per metterli da parte. Per questo attirò su di sé accuse di machiavellismo. Decise nel gennaio del 1562 di concedere la libertà di culto agli Ugonotti con l'editto di Saint-Germain. Ciò non fu gradito ai cattolici, che risposero massacrando molti ugonotti in un paese della Normandia, e ebbe così inizio il periodo delle drammatiche guerre di religione, che andò avanti fino al 1598. Quindi vediamo che questa situazione religiosa colpì bene o male gran parte degli stati, Francia, Inghilterra, Spagna e anche Italia. Infatti nella prossima lezione vedremo proprio quello che succederà.